la lettera agli ebrei, siamo ormai alle prese con la quinta e ultima parte di questo discorso, questa lezione, questa serie di lezioni su un tema fondamentale che abbiamo individuato fin dall'inizio e che il nostro maestro ha sviluppato: il sacerdozio di Cristo. Cristo è l'unico sacerdote, il mediatore, in lui tutto si è compiuto, il mistero di Dio che si è rivelato, la nostra vocazione alla vita nella condizione umana e creaturale che ci riguarda è ricomposta secondo le intenzioni originarie di Dio, in lui. Ed ecco, quinta parte del grande discorso, la posizione dei cristiani nella vita. In che posizione si trova? Ricordate nella quarta parte le caratteristiche fondamentali della vita nuova, la vita di coloro che sono messi in grado di fare la volontà di Dio: la fede e la costanza, la fede e la pazienza nell'amore. E sempre abbiamo avuto a che fare con quella capacità di elaborare una sintesi teologica che valorizza le tensioni e gli intrecci per cui l'essere rivolti alla relazione con il Dio vivente nella fede significa essere allo stesso tempo radicati nelle misure proprie della condizione umana, nel tempo e nello spazio, e d'altra parte essere pazienti nel senso di costanti, nel senso di coloro che si caricano dei pesi della condizione umana, significa essere coinvolti in quella relazione di figliolanza che ci introduce niente meno che nella intimità profonda nel grembo del Dio vivente, perché il vero paziente, colui che ha portato tutti i carichi, è il figlio che è esattamente il protagonista di quella novità che ci introduce proprio nell'esercizio di quella fatica che ci espone a sopportare tutti i carichi della nostra esistenza umana fino al limite estremo. Ed ecco, siamo immersi nell'intimo più profondo e più fecondo della vita della comunione con il Padre. E adesso vedete in che posizione si trova. Ricordate come tutto è cominciato con quel versetto 14 nel capitolo 12, la pace. Ecco, cercate la pace. La pace che è la pienezza della nostra vocazione alla vita corrispondentemente all'intenzione di Dio. E già in quel versetto 14 è stata impostata la costruzione della quinta parte. Noi già siamo arrivati alla fine del capitolo 12, perché lui dice con tutti, dunque. Vi dicevo di intendere immediatamente in quanto siamo inseriti nel mondo, la nostra vita cristiana ci coinvolge in relazioni che sono universali, relazioni che implicano il contatto con tutto ciò che esiste nel tempo e nello spazio, nel mondo. E poi dice santificazione, ossia la consacrazione. La pienezza della vita nuova, la vita di coloro che sono immersi nel mondo e sono consacrati a Dio. Vedete sempre questa oscillazione che lì per lì sembra una contraddizione, ed invece è proprio su questo misterioso svilupparsi di una vicenda che ci definisce in comunione con colui che è il mediatore, con colui che ha instaurato il contatto tra il cielo e la terra, tra il terno e il tempo, tra la santità del Dio vivente e la nostra condizione di esseri umani che portano in loro stessi le conseguenze del peccato. Ed ecco, adesso vedete, consacrati a Dio nel mondo. E il primo svolgimento di questa quinta parte riguarda esattamente la consacrazione a Dio, che noi leggevamo in tre paragrafi. Essere consacrati a Dio, ricordate la primogenitura, la vicinanza a Dio, non sto a rileggere naturalmente il testo, consacrazione a Dio che comunque puntualmente, vedete, chiama a ridefinire, reinterpretare e rivivere dall'interno la nostra condizione umana, quella condizione privilegiata che è del primogenito, quella vicinanza a Dio che ci coinvolge nelle relazioni che danno forma alla nostra esistenza umana in maniera tale da essere in grado sempre e dappertutto di interpretare come è in atto la ricomposizione della famiglia umana. Ed è l'assemblea dei primogeniti che si sta configurando e ancora eravamo arrivati alla fine del capitolo 12, terzo paragrafo, consacrazione a Dio e per il nostro maestro tutto questo significa essere coinvolti in quella capacità di interpretare ricordate, lui parla di una consumazione, di un crollo, di come il mondo si sta consumando, di come il mondo sta finendo, ma perché viene il regno? Ecco, viene il regno. Ed ecco questo essere consacrati a Dio che ci conferisce, dice nel tempo del passaggio, dice il nostro maestro, la grazia di servire Dio in modo tale da offrire a Lui tutto ciò che finisce, dove il nostro essere creature che si stanno consumando nel mondo ci immerge nella nuova creazione e ci rende a pieno titolo testimoni del regno che viene, dove allora vedete, ne parlavamo, essere consacrati a Dio è un dato che nella relazione con il mistero più profondo del Dio vivente, proprio perché c'è di mezzo la mediazione di Gesù, il figlio che ha portato a compimento la sua missione nella carne umana, che è morto, che è risorto, ma essere consacrati a Dio adesso per noi nella relazione con Gesù e in virtù della sua mediazione significa essere dotati di quella responsabilità che è propria della primogenitura, essere testimoni di questa convergenza di tutto ciò che avviene nella edificazione della famiglia umana, di questo essere niente meno che in grado di trasformare quella fine del mondo che per dirla adesso in maniera un po' grezza sembra essere chissà quale minaccia, chissà quale disastro, chissà quale ombra cupa che ci casca addosso, trasformare in realtà il nostro finire in tutto e sempre nell'offerta di quella corrispondenza che ci rende in tutto e per tutto corrispondenti al compiacimento di Dio, dove la fine del mondo è l'avvento del regno. Fine del mondo non è la fine, fine del mondo è il regno che viene. E allora essere consacrati a Dio, vedete, vuol dire stare nella condizione propria del mondo che finisce, in un atto di offerta che celebra la vittoria di Dio, la gelosia di Dio, la gloria di Dio, il regno che viene. E allora, dopo questa prima sezione, nella quinta parte, la consacrazione a Dio, c'è un breve intermezzo di carattere esortativo, capitolo 13, dal versetto 1 al versetto 6, e poi la seconda sezione, dove, come già sappiamo, il nostro maestro ci parla della vita nuova in quanto è inserita nel mondo. Vedremo cosa dirà. Intanto, la sezione che abbiamo letto si concludeva con quella descrizione del cielo e della terra che sono scossi, del mondo che è sgretolato, della realtà creata che va crollando, che va consumando, che va finendo. Ed ecco che in questo intermezzo esortativo lui parte da un incoraggiamento che mette in risalto quel che comunque rimane nel contesto in cui crolla tutto. Che cosa rimane? Perseverate nell'amore fraterno, questo rimane. Vedete che questo intermezzo esortativo si inserisce qui esattamente dove eravamo giunti, da dove tutto crolla il regno è incrollabile. Che cosa rimane di questo crollare nostro, di questo consumarci, di questo finire, di questo rimane l'amore fraterno, la Filadelfia, dice, la Filadelfia, l'amore fraterno. E insiste, vedete qui adesso, non dimenticate l'ospitalità. Alcuni praticandola hanno accolto degli angeli senza saperlo. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere e di quelli che soffrono, essendo anche voi in un corpo mortale. Dunque, la pazienza dell'amore fraterno, la sollecitudine e la sorpresa dell'amore per i forestieri. E poi dice questo contatto con tutte, questa disponibilità al contatto con tutte le situazioni di sofferenza. Quelli che soffrono, essendo anche voi in un corpo mortale. Dopodiché c'è un richiamo riguardante la fedeltà della comunione coniugale. Che è come dire che evidentemente per il nostro maestro anche qui c'è un dato che è dotato di una, come dire, di una incrollabile autenticità, cioè là dove tutto crolla, quel che rimane che già entra nel regno, e qui dice il matrimonio sia rispettato da tutti, il talamo sia senza macchia, i fornicatori e gli adulteri saranno giudicati da Dio. Dunque la fedeltà nella vita coniugale, e poi versetti 5 e 6, adesso dice la vostra condotta sia senza avarizia. Già un richiamo ancora del tutto pertinente a quella che con il linguaggio evangelico siamo abituati a chiamare la beatitudine dei poveri, la beatitudine dei poveri. La vostra condotta sia senza avarizia, senza avarizia, dice, senza amore per il denaro, accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questa è una citazione del Deuteronomio. Così possiamo dire con fiducia, e adesso un'altra citazione, il Salmo 118, Il Signore è il mio aiuto, non temerò chi mi potrà, che cosa mi potrà fare un uomo. Vedete come quel che rimane è esattamente quel che nella nostra condizione umana non possiamo vantare come proprietà, là dove non possiamo appellarci a titoli di ricchezza, là dove non difendiamo quel che riteniamo di possedere, teniamo stretta la nostra situazione in modo tale da gestirci con la presunzione di incrollabilità, ma proprio là dove la nostra vita si sta consumando, e si sta consumando, vedete, in una prospettiva che mentre elimina tutte le manifestazioni di prepotenza che sono prerogative inconfondibili della ricchezza, in realtà ciò che rimane, ciò che anche nelle situazioni più impervie e più spoglie della nostra esistenza rimane e non verrà mai meno e già acquista un valore definitivo ed eterno, è l'esercizio della carità. L'esercizio della carità, questo rimane. Intermezzo. Dopodiché, dal versetto 7 al versetto 18, la seconda sezione, la vita nuova come inserimento nel mondo. In realtà, quando ci ha parlato della consacrazione a Dio, lo ricordavo poco fa, poi siamo stati rimandati a responsabilità che ci riguardano proprio nella nostra collocazione terrena, ma adesso parla del nostro inserimento nel, a modo suo naturalmente, ma vediamo di intenderci. Primo, anche qui tre paragrafi per arrivare al versetto 18, poi c'è una benedizione finale che noi questa sera non prendiamo in considerazione, vediamo di farcela però. Dal versetto 7 al versetto 9 il primo paragrafo. Ricordatevi dei vostri capi. Qui vedete parla di una memoria, parla di capi, di coloro che hanno assunto delle responsabilità nei nostri confronti, più esattamente sta parlando evidentemente di una continuità nell'evangelizzazione di cui noi abbiamo ricevuto il frutto e rispetto alla quale noi siamo debitori, ma siamo inseriti in una continuità temporale, ecco, una continuità temporale. Questo riguarda quella generazione che se non è la prima è la seconda, forse la terza, la nostra sarà la trentesima o la quarantesima, ma siamo inseriti in una continuità temporale. E dice: ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio. Vedete, è proprio così, c'è di mezzo la evangelizzazione che è giunta fino a voi, dice il nostro maestro, possiamo dire a noi, in prima persona plurale, e noi dipendiamo dalla continuità con quell'annuncio che abbiamo ricevuto. E l'annuncio, vedete, non è stato semplicemente una trasmissione di parole o di chiacchiere o anche di sentenze teologiche, perché considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, dove l'esito, ekbasis, è l'altro termine che è equivalente a exodos, come la trasmissione del messaggio che è giunta fino a noi è passata attraverso la coerenza di coloro che hanno vissuto il loro esodo, il loro cammino di conversione, e in questo hanno lasciato a noi una testimonianza autorevole. Infatti qui dice: imitate nella fede, la fede, proprio per come hanno intrapreso e affrontato e sopportato il travaglio del loro cammino di conversione, nella testimonianza dunque di una esistenza che è divenuta, oltre alle chiacchiere e ai messaggi verbali, ma è divenuta la motivazione di quell'impulso che è giunto fino a noi, è passato verso una generazione, è passato verso tante generazioni, c'è una continuità nel tempo che, dice il nostro maestro, conviene ricordare come nel tempo che passa, il tempo è dimensione propria che ci misura nella concretezza della nostra realtà mondana, nella partecipazione a ciò che viene man mano evolvendosi, trasformandosi, consumandosi, come già sappiamo, ma siamo nel tempo e il tempo che ci delimita, il tempo che ci contiene dentro a un orizzonte limitatissimo, per cui se siamo adesso non siamo più prima e non siamo nemmeno dopo, ed ecco, questo stare nel tempo è il contesto nel quale la grazia, adesso dice, e leggo le righe seguenti, ciò che gratuitamente ci è donato investe la concretezza misurata dalle caratteristiche proprie del tempo del nostro vissuto. Infatti qui poi aggiunge subito nel versetto 8, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. E aggiunge: non lasciatevi sviare da dottrine diverse e peregrine, perché è bene che il cuore venga rinsaldato dalla grazia, non da cibi che non hanno mai recato giovamento a coloro che ne usarono. Dunque, ci sono quelli che ci hanno preceduto e che con la loro testimonianza, la fatica del loro cammino, l'onestà della loro presenza, hanno trasmesso a noi la grazia, quella grazia che raggiunge il cuore, che educa il cuore, qui dice il versetto 9, non è bene che il cuore venga risaldato, è bene che il cuore venga risaldato dalla grazia, non da altre osservanze, come probabilmente lui qui fa riferimento a osservanze circa il calendario secondo le tradizioni antiche nel mondo giudaico, ma anche nel mondo pagano, calendario, cose del genere, ma il cuore umano che nel nostro vissuto è alle prese con quell'esperienza inevitabile di come nel tempo siamo limitati, siamo esposti a tutte le incertezze e gli inconvenienti e d'altra parte Gesù Cristo è il Signore del tempo. E il nostro momento temporale è come inciso dalla fedeltà eterna di colui che è il Signore ormai intronizzato, Cristo ieri, oggi e sempre, il Signore del tempo, nel quale noi sperimentiamo la fragilità del nostro vissuto, è è abitato dalla eternità di quell'opera d'amore di cui Gesù Cristo è stato il protagonista. E come possiamo dire questo? Possiamo dire questo perché siamo inseriti nella continuità con quella testimonianza che abbiamo recepito da parte di quello che ci hanno preceduti, e naturalmente è una testimonianza che adesso, dice il nostro Maestro, passa attraverso di noi. E laddove il tempo ci definisce nella nostra precarietà estrema, il tempo è il contesto nel quale l'attuazione dell'amore eterno di Dio nell'evento del Figlio morto e risorto è protagonista, l'eterno, di quella continuità che passa attraverso le generazioni, come è vero che noi abbiamo ricevuto e altri riceveranno attraverso di noi. Vedete? Siamo nel mondo, siamo nel tempo, ma il tempo è attraverso la continuità dell'evangelizzazione, il tempo è, per così dire, inchiodato dall'Eterno. È l'Evangelo che inchioda la fragilità del nostro tempo nella comunione con l'evento glorioso del Signore Gesù Cristo, eterno amore del Padre. Primo paragrafo. Secondo paragrafo. Adesso, dal versetto 10 al versetto 16. Noi abbiamo un altare. Adesso, a proposito di quello che è il nostro inserimento nel mondo, lui qui prima parlava del nostro essere nel tempo. Il tempo è mondo, il tempo è realtà mondana. Qui parla di quella che a modo nostro potremmo chiamare, subito vediamo di intendersi, la profanità del mondo. Dice noi, cosa vuol dire? Noi abbiamo un altare del quale non hanno alcun diritto di mangiare quelli che sono al servizio del tabernacolo. Il tabernacolo qui è la tenda nel senso forte del termine, cioè il tempio, il tabernacolo. Bene. Dove gli addetti al culto, secondo la tradizione antica, liturgia levitica, dunque tutte le competenze che sono riservate agli addetti a quel servizio e che vivono appunto traendo quello che è necessario per la loro sopravvivenza, le squadre degli addetti al servizio liturgico, dalla celebrazione del culto e dal fatto che possono loro, in quanto competenti a questo riguardo, loro possono accostarsi all'altare e celebrare i sacrifici. Ma adesso dice, noi abbiamo un altare del quale non hanno alcun diritto di mangiare quelli che sono al fiuto. Cos'è? Questa cosa intende dire. Infatti, i corpi degli animali, il cui sangue viene portato nel santuario dal sommo sacerdote per i peccati, e questo avveniva finché è esistito il Tempio, per i sacrifici espiatori, ci sono varie tipologie di sacrificio, ci sono i sacrifici espiatori, e anche all'interno dei sacrifici espiatori ci sono varie modalità liturgiche. Il sacrificio espiatorio per eccellenza è quello che si celebra nel giorno 10 del mese di Tishri, nella festa del Kippur, quando il sommo sacerdote entra nel Santo dei Santi. Ci sono altri sacrifici espiatori che comunque comportano un ingresso nel santuario, nel primo spazio, e allora il sacerdote spruzza il sangue verso il velo. Solo una volta all'anno il sacerdote entra nel Santo dei Santi e spruzza il sangue sulla caporet, il propiziatorio. Quando dice... E il sacrificio espiatorio si svolge secondo queste procedure, e il caso estremo è proprio quello che avviene una volta all'anno, ci sono altri sacrifici che comportano l'accesso nel primo ambiente, il santo, e allora il sangue viene spruzzato verso il velo. per instaurare il rapporto che ristabilisce il contatto, dunque l'espiazione che purifica e così di seguito. E allora dice, quando questo avviene, è previsto nel libro del Levitico, certo, previsto che tutto ciò che riguarda la vittima, alcune parti delle vittime vengono bruciate sull'altare, in altre condizioni, quel che rimane è riservato ai sacerdoti e agli addetti al culto. In questi casi, quel che rimane, a parte il grasso che deve essere versato, il sangue deve essere tutto versato, ma quel che rimane viene bruciato fuori del santuario, in un luogo a parte. Questo è previsto dal libro del Levitico, in un luogo a parte. E allora lui qui sta usando esattamente questi ricordi circa le procedure che sono seguite dagli addetti al culto nel Tempio. Dice, i corpi degli animali il cui sangue viene portato nel santuario dal sommo sacerdote per i peccati vengono bruciati fuori dell'accampamento. Perciò, ecco il punto, perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, patì fuori della porta della città. Vedete, Gesù è stato crocifisso ed ha versato il sangue in un luogo profano, fuori della mura della città. Già, vedete, noi abbiamo a che fare con un altro altare, che non è più quello attorno al quale si muovevano gli addetti al culto secondo le tradizioni antiche, ma a che fare con quell'altro altare che, vedete, ha realizzato l'evento della santificazione, della purificazione, della redenzione, della salvezza fuori delle mura della città, e cioè in luogo profano. In luogo profano. Vedete? Perciò anche Gesù, per santificare il popolo, versetto 12, con il proprio sangue, patì fuori della porta della città. Allora dice, usciamo dunque anche noi dall'accampamento e andiamo verso di lui, portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di lui, dunque, offriamo continuamente un sacrificio di lode a Dio, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. E non scordatevi della beneficenza di far parte dei vostri beni agli altri, perché di tali sacrifici Dio si compiace. Dove, vedete, qui adesso è nella profanità del mondo, in tutte le periferie del mondo, in tutti i luoghi e le situazioni nelle quali, dice il nostro maestro, noi abbiamo a che fare con gli obbrobri della nostra vicenda umana, della nostra storia umana, della nostra condizione umana, ma vedete, noi ci siamo come coloro che sempre e dappertutto stanno incontrando e stanno così corrispondendo con un sacrificio di lode a quell'obbrobrio che appartiene a Gesù. Tutto ciò che c'è di obbrobrioso, tutto ciò che c'è di miserabile, tutto ciò che c'è qui il nostro maestro veramente usa un linguaggio straordinariamente potente, tutto ciò che c'è di inquinato nel mondo, ecco, noi siamo chiamati a attraversare in quell'atteggiamento di chi in tutto e sempre è in grado di offrire il sacrificio della lode, cioè di offrire quel sacrificio che nelle miserie di questo mondo celebra la vittoria di Gesù, che ha fatto suo l'obbrobrio, come stavo leggendo qui. E con questo termine il nostro maestro dice tante cose. Vedete, rileggo il versetto 13. Usciamo dunque anche noi dall'accampamento e andiamo verso di lui. Vedete qui una prospettiva che si apre su uno scenario ecumenico smisurato, non ci sono limiti, confini. Vedete questo uscire fuori dal piccolo ambiente, dall'ambiente ristretto, dall'ambiente di coloro che si difendono e di coloro che vogliono garanzie di benessere e di successo nelle cose della vita. Ed ecco, usciamo per santi, dunque andiamo verso di lui. Dove vedete, andare verso quella realtà che è fuori della cinta delle mura significa andare incontro a lui. Per incontrarlo là dove gli obbrobri della nostra vicenda umana diventano i luoghi e le occasioni per celebrare il sacrificio della lode e la nostra risposta a Dio nella misura profana della vita. Andiamo verso di lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Vedete, in questo ecco la volontà di Dio. E qui il nostro servizio è come costante impatto con le vicende della storia umana, le situazioni anche più drammatiche, più sconvolgenti, e sempre e dappertutto la missione che ci chiama a incontrare lui, a celebrare la sua vittoria, il suo passaggio, la sua opera redentiva, la sua passione d'amore. Vedete come ragiona il nostro maestro. Questo è veramente straordinario, ma è veramente così, e ci rendiamo conto di come da tutto quei suoi ragionamenti circa il sacerdote di Cristo, il sacrificio, questo e quell'altro, adesso vedete qui sta tirando le somme, dove sollecitazione a affrontare il mondo nella sua profanità, nella sua complessità, al di fuori della cinta, al di fuori delle mura, al di fuori degli elementi di difesa e protettivi e garanzie di autosufficienza. Ed ecco, affrontare il mondo, vedete, questa prospettiva missionaria che è esposta a tutti gli inconvenienti, ma vedete, dice, per incontrare lui, dove quello che stiamo constatando, ma già ce l'aspettavamo, come la vita nuova inserita nel mondo in realtà è vita nuova che nel mondo diventa contemplazione del mistero di Dio, diventa proprio come un tuffo battesimale che costantemente ci riguarda nell'attualità del nostro vissuto, nella vita intima di Dio. Là dove il figlio è intronizzato, ma il figlio è colui che si è fatto carico dell'obbrobrio, il figlio è il crocifisso che ha piantato la sua croce nella profanità del mondo, il figlio che ha scandagliato l'inferno e di là è risalito. Questo era il secondo paragrafo. C'è un terzo paragrafo, poi ci fermiamo. Terzo paragrafo, nei versi 17 e 18, dove dice adesso: obbedite ai vostri capi. Qui ritorno un accenno ai capi di cui il nostro maestro ci parlava nel versetto 7. Ricordate, grossi capi, voi siete inseriti nella continuità con una storia che si è svolta nel tempo. Ecco, riflessione sul tempo. E adesso dice con attenzione più precisa proprio il fatto che qui tiene conto proprio della nostra vita nuova in un contesto comunitario, e ci ha detto nel mondo, sì, ma anche la comunità di cui facciamo parte e da cui non possiamo prescindere, anche la nostra comunità, chiamiamola pure chiesa, piccola, grande, comunque sia, è un pezzo di mondo. È un pezzo di mondo, nel tempo, nello spazio, nelle relazioni, con i drammi che sono interni a questo pezzo, piccolo o grande che sia, di mondo, come nella realtà profana più lontana da noi, dove poi magari siamo più a casa che mai, anche in mondi più lontani e diversi ci sentiamo forse anche più a dimora di quanto forse non avvenga nel contesto comunitario di cui pure facciamo parte, che è, ripeto, un pezzo di mondo. Ma in questo pezzo di mondo, dice, obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi vegliano su di voi. Dunque, c'è qualcuno, e quando qui dice che veglia su di voi, su di noi, su di me, c'è qualcuno, per ridirla in maniera che mi sembra più che mai essenziale, c'è qualcuno che crede nella nostra vocazione. C'è qualcuno che crede nella mia vocazione, questo ci riguarda personalmente, ma ci riguarda anche comunitariamente. Cioè, i responsabili che ci sono, vedete, lui dice non per comandare, ma state sottomessi perché, ecco, non perché comandano, ma perché si vegliano su di voi, come chi ha da renderne conto. Dunque, in questo contesto comunitario, quelli che sono riconosciuti come responsabili sono coloro che, per il fatto stesso che sono presenti, che ci sono, che stanno al posto loro, sono coloro che ci richiamano al valore sacro, al valore misterioso, al valore gratuito della nostra vocazione, quella vocazione che viene da Dio. Per dirla anche in maniera un po' banale, prima ancora di quello che possono dire o fare i preti, è importante che ci siano, per dire, che ci sia qualcuno, che ci sia che per il fatto stesso che c'è, che sta lì, che c'è, richiama costantemente al fatto che c'è una vocazione che viene da Dio per me, per noi, e la realtà comunitaria si sviluppa nel circuito di queste relazioni che sono più che mai santificate dal mistero di Dio. E qui dice obbedite perché facciano questo con gioia, dove vedete i cosiddetti responsabili ci sono per voi, ma ci sono anche grazie a voi, che facciano questo con gioia, dove coloro che sono responsabili sono allo stesso tempo non sono i comandanti, ma sono coloro che ricevono da voi proprio nel momento in cui assumono l'incarico di rendere testimonianza alla vostra vocazione, ricevono da voi quella corrispondenza nella gioia che vedete
riempie, illumina, gratifica la loro fatica, e non gemendo, ciò non sarebbe vantaggioso per voi. E vedete qui, il nostro maestro mette anche se stesso nella categoria di quei capi, perché passa alla prima persona, pregate per noi, si dice pregate per noi, vuol dire che si sente partecipe di quella responsabilità, i capi, i gumeni, dice in greco i capi, pregate per noi perché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci bene in tutto. Questa responsabilità nei confronti della vocazione altrui, che diventa poi il motivo per cui dalla presenza di tutti coloro che accolgono la vocazione alla vita cristiana, coloro che accolgono l'Evangelo, coloro che prendono il cammino della vita nuova, proviene una corrente di gioia che trasforma la fatica della vita umana in una autentica celebrazione della gloria di Dio. E vedete qui, indipendentemente poi da quello che si fa, attività che si svolgono, celebrazioni, tutto quello che peraltro il nostro maestro già aveva preso in considerazione precedentemente, aveva parlato del battesimo, dei sacramenti, dell'Eucaristia, aveva parlato, ma questo circuito di relazioni gratuite che sono interne a quella realtà comunitaria che è un pezzo di mondo, con tutte le fatiche, con tutti i gemiti e i sospiri e le incomprensioni che non mancano mai in questi casi, sì, ma quel circuito di relazioni gratuite che come lo spazio nel quale si consuma una fatica che è dei capi, ma che è anche di ogni presenza all'interno di quel contesto comunitario, dove i ruoli poi si confondono tra di loro, qualche volta addirittura si ribaltano sovrappongono si scambiano i ruoli, come tutto questo riguarda quel pezzo di mondo che è la realtà comunitaria nella quale si svolge, cresce, porta frutto, qualche volta anche soffre drammaticamente, la nostra vocazione cristiana, un pezzo di mondo, ed è una epifania della grazia, un'epifania di ciò che gratuitamente proviene dall'intimo del Dio vivente, e di come il santo, lui che è il protagonista della vita, fa di queste relazioni comunitarie, che sono esposte a tanti inconvenienti come sappiamo, dei segni inconfondibili di quella novità che è stata instaurata una volta per tutte dal figlio intronizzato nella gloria. Pregate per noi, poiché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci bene in tutto, dice qui il nostro maestro, passando dalla seconda persona, pregate. Obbedite, diceva, parlava dei vostri capi, adesso dice noi, in prima persona. Tant'è vero che qui si inserisce un versetto, è il versetto 19, che ha tutte le caratteristiche di una glossa marginale. Qui rispetto al testo della lettera o del grande discorso, del grande insegnamento, che è opera di un collaboratore di Paolo, che non è Paolo, forse ve lo dicevo alcuni mesi addietro, un nome che è stato fatto più volte, è quello di Apollo, quell'Apollo di cui si parla nelle lettere di San Paolo, di cui si parla negli Atti degli Apostoli, avrebbe tutte le carte in regola per essere lui l'autore di uno scritto del genere, che però Paolo ha provato, ci mette a mondo suo l'imprimatur, e qui addirittura nel versetto 19 vedete questo intervento: con maggiore insistenza poi vi esorto a farlo perché possa esservi restituita al più presto. Qui è proprio Paolo che si trova in Italia, che dice ci sono di mezzo anch'io in prima persona in questo complesso di eventi che sono esposti a inconvenienti di ogni genere. Tra l'altro Paolo sembra che si trovi a Roma, e forse non sappiamo bene se è proprio la tappa ultima della sua esistenza in questo mondo prima del martirio, e d'altra parte ecco, ci sono anch'io, dice Paolo, con maggiore insistenza vi esorto a farlo, pregate per noi perché possa esservi restituito al più presto, nella previsione di un ritorno di Paolo alle sue attività, così come si sono svolte negli anni, ma intanto sembra che sia coinvolto in una situazione che gli impedisce questo movimento, ma chissà. Tant'è vero che poi, forse già leggevamo, se voi saltate alcuni versetti, arrivate ai versetti 22 fino a 25, qui c'è proprio un bigliettino che è stato sistemato qui in calce allo scritto, ed è uno scritto di accompagnamento, dove certamente, come già nel versetto 19, riconosciamo la voce, la mano, il linguaggio di Paolo. Vi raccomando, fratelli, accogliete questa parola di esortazione. Lui definisce così tutto questo testo, un logos tis paraclesios, una parola di esortazione. Proprio per questo molto brevemente vi ho scritto. Sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà, dunque c'è stato un problema giudiziario. Timoteo, vedete, è quello che avviene nel contesto drammatico in cui Paolo si trova. Anche Timoteo è stato temporaneamente carcerato, adesso rimesso in libertà. Se arriva presto, vi vedrò insieme con lui. Salutate tutti i vostri capi e tutti i santi, vi salutano quelli dell'Italia, di qua Paolo scrive, invia questo scritto così rigorosamente, sapientemente elaborato, aggiunge un bigliettino di accompagnamento: la grazia sia con tutti voi. Vi salutano quelli dell'Italia, dove vedete che allora quel contesto comunitario a cui accennavano gli ultimi versetti che leggevamo, in realtà qui prende una dimensione che è aperta a contatti ecumenici più che mai allargati. È vero, ma appunto è quella realtà comunitaria che ci riguarda, perché siamo misurati, condizionati, determinati da quelle che sono le caratteristiche dell'esistenza umana, e d'altra parte tutto quello che ci colloca nel mondo ormai diventa sacramento rivelativo di come la relazione con il mistero di Dio nella sua inesauribile volontà di vita ci apre a relazioni gratuite e definitive, e tutto questo proprio per come il mistero di Dio si è rivelato a noi attraverso la missione del Figlio, la sua discesa, la sua risalita, la sua incarnazione, fino al suo passaggio attraverso la morte ed ora la sua glorificazione, là dove è seduto alla destra della Maestà. E noi siamo inseriti in questo immenso circuito e le piccole dimensioni della nostra realtà comunitaria, che poi possono diventare anche dimensioni internazionali, non è mica escluso, o cose del genere, ma le nostre dimensioni mondane riguardano in quanto siamo interni a un ambiente comunitario, segni rivelativi, sono proprio trasparenze sacramentali di come nella nostra condizione umana viviamo ormai nella pace di Dio, nella pienezza della vita secondo il cuore di Dio. E allora, ecco, ci sono alcuni pochi versetti, solo due versetti in realtà, ma la benedizione finale lo leggeremo, se Dio vuole, giovedì prossimo, così poi ci fermiamo. Versetti 20 e 21. Per adesso così, poi bisognerebbe sempre ritornare da capo. E va bene.